Ti dico solo una parola sui materiali. Allora, oltre allo schermo che avete, io ho estratto due riflessioni che mi parevano veramente molto belle. Una è un testo di Mazzolari e l'altro è un testo di una relazione fatta dalla FON all'Assemblea delle Badesse Benedettine d'Italia, non quest'ultima assemblea, la precedente, in cui le badesse avevano messo a tema non la crisi, nel senso in cui diciamo noi, ma il fatto che questa esperienza che molti monasteri stanno vivendo, che si invecchiano, ci sono poche vocazioni, e, come dire, un clima generalizzato di depressione dell'idea stiamo andando a finire. E hanno chiesto al padre Lafon di dirgli come si poteva, cioè di offrire una riflessione su come si poteva avviarsi alla fine da credenti. E lui ha fatto, secondo me, un'assoluta chicca, insomma. Di questi due materiali, sia Mazzolari che Lafon, abbiamo fatto solo una decina di copie perché sono abbastanza lunghi, però sono sul blog, quindi chi non lo può tirar giù, ha difficoltà a prenderlo da internet, può prenderlo, magari gli altri se lo scaricano o se lo leggono sul computer, o insomma, o chi vuole leggerlo oggi pomeriggio lo prende, poi magari lo rimette, insomma. Risparmiamo carta e inchiostro.
Sì, gli indirizzi, per chi non li sapesse, gli indirizzi internet sono questo pieghevole, c'è la nostra ultima pagina scritta in fondo, quindi
il nostro sito ormai è abbastanza fermo, tra virgolette, cioè funziona da archivio il sito storico, quindi raccogliamo solo i materiali stabili, statici. Invece il blog è più aggiornato, ci sono, vengono messe, quindi se volete le ultime novità bisogna andare sul blog e non sul sito.
Tra l'altro, nel blog, essendo un blog, chiunque di noi, non solo Carlo, potrebbe dare dei contributi e fare circolare delle idee, dei materiali, delle altre cose al di fuori. Per ora solo Carlo scrive.
No, non è vero. Non è vero.
Era, per esempio, ha mandato più volte anche altri. Però sì, diciamo, in modo più veloce che è mandata meglio poi pubblico, perché ovviamente per pubblicare ci vuole eccetera,
quindi
se avete cose mandate.
Ok, allora la riflessione di stamattina. Ieri siamo stati guidati da una parte al mattino con quella riflessione bellissima a partire dai versetti biblici che avevamo scelto come titolo, a cominciare ad avere uno sguardo, diciamo tra virgolette, spirituale, su, nel senso migliore di questo termine, sulla fatica della crisi, e al pomeriggio un'introduzione più, diciamo, culturale, antropologica, così. Lo sforzo di oggi per me sarebbe quello di mettere un po' insieme le due cose, perché nella nostra esperienza condivisa, sia quella condivisa dal nucleo delle persone dell'Atrio che più stabilmente si incontrano, ma anche condivisa per pezzi e frammenti, cioè con quelli con cui ci si incrocia per qualche attività o qualche occasione o qualche discorso, qualche problema. Mi sembra personalmente che il nostro problema sia molto spesso esattamente questo, cioè mettere insieme le due questioni, la radice più spirituale, che può essere a volte più ricca, a volte più fragile, che a volte, su cui a volte troviamo contributi, riflessioni, autori, situazioni che ci aiutano, a volte meno, ma bene o male ognuno di noi, essendo un po' adulto, ha imparato a andarsi a cercare i pezzi che gli servono in qualche modo. E dall'altra parte, anche qui dove trovi la riflessione più culturale, storica, politica, che ognuno di noi certo nella sua vita fa inevitabilmente, e la fa anche volentieri in modo documentato dai giornali, dagli incontri, dallo studio, dagli stimoli che gli vengono dalla professione, cioè dalle mille cose che succedono, ma è come se questi due mondi rimanessero, per richiamarci ad alcune cose dette ieri, individuali o poco più, cioè con i tre amici con cui ti capita di più di condividere alcuni fatti, e non riuscissero mai a costituire un linguaggio condiviso, no? Cioè a fondersi trovando delle parole che non è detto che ci debbano accomunare come tipo di soluzioni, non vogliamo arrivare a dire tutti abbiamo la stessa idea, ma partiamo come una falange, no? Ma almeno a capirci, cioè ad avere alcuni riferimenti condivisi che dunque sono confrontabili e su cui poi le soluzioni o i percorsi che ognuno di noi adotta possano essere confrontati. Non so se mi sono spiegato, se ho fatto più confronto. Per chi c'era ieri probabilmente più chiaro, perché è un po' anche il discorso che facciamo ieri in pomeriggio, ma mi sembra che abbiamo questa grande fatica laicale, per usare la parola che ci diceva ieri Sabino, dicendo vabbè, è chiaro che avete questo problema, siete laici, tenetevelo, grazie, cioè, però da un certo punto di vista, cioè no, molto piacere, però è proprio questo il punto su cui mi pare, e qui dico un'opinione personale, quindi condivisibile fino a un certo punto, mi pare, da una parte io non vorrei dover deviare verso una soluzione a tutti i costi uniforme, che sia un movimento, un istituto secolare, un nuovo partito, no, non voglio, già fatto nella storia della Chiesa, abbiamo già fatto l'esperienza, non è una buona soluzione. Ma dall'altra non vorrei nemmeno, in nome di questo, essere costretta ad abdicare che non esiste più un insieme, cioè che ognuno risolve in autonomia e unicamente nella solitudine della sua coscienza, no? Ci dovrà pure essere un modo in cui, senza necessariamente dover virare verso un'uniformità a tutti i costi, possiamo perlomeno avere parole comuni intorno alle quali confrontarci e un livello intermedio sul quale farci compagnia reciprocamente, non solo tra di noi, ma anche che sia esattamente il luogo di dialogo con chi eventualmente non ha le stesse premesse o non ha le stesse conclusioni. Traduco: se noi andiamo sul modello classico in cui di fronte alla crisi, all'economia, alla politica dobbiamo avere la soluzione unica dei cristiani, è chiaro che questa diventa esclusiva, cioè i cristiani la pensano così e vanno a guerra con tutti quelli che non la pensano così, no? E questo non ci piace. Ma dall'altra parte, se ognuno semplicemente trova solo le proprie soluzioni individuali, cioè se ci riabbassiamo dall'altra parte, ci abbiamo poco da dire con tutti quegli altri che incontriamo, che di qualunque orientamento sono, possono combattere con noi alcune, almeno alcune battaglie su cui sono d'accordo. Mi piacerebbe, credo che il problema sia in qualche modo trovare questo livello intermedio dove ci sia un insieme possibile che non è uniforme, e anche dove l'ospitalità reciproca con quelli che non sono d'accordo, che non partono dalle stesse premesse, che hanno altri quadri di riferimento, sia esercitabile. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. Allora, da questo punto di vista io vorrei provare a fare questo sforzo. Quando ho cominciato a pensarci un po' di tempo fa, ragionando sul seminario, progressivamente mi sono resa conto della difficoltà di questa impresa, nel senso che, come al solito, ci diamo degli obiettivi piuttosto alti, e però insomma ho fatto un tentativo di cui sono particolarmente insoddisfatta, cioè mi sembra che manchino un sacco di pezzi, e ho pensato che però questo poteva essere anche un vantaggio, nel senso che lo mettiamo un po' sul tavolo e ci ragioniamo insieme, e casomai se voi vedete dove mancano dei pezzi e avete un'idea, benvenuta. Vorrei partire con questa citazione che avete sul foglio, che è una citazione che ci ha accompagnato in varie occasioni negli ultimi anni, l'abbiamo usata anche come introduzione a un ciclo di lezio, io l'ho usata già molte volte, perché è una citazione che mi colpisce moltissimo. Per i non addetti ai lavori o chi ancora non l'ha sentita, la citazione è tratta da la conclusione, praticamente è l'ultima pagina dell'opera Mega Galattica che ha fatto Baltasar, i 7 volumi di questo cosa che si chiama Teodrammatica, in cui lui circa 30 anni dopo Vaticano II prova a riscrivere la totalità della teologia del sapere cristiano, a partire dalla svolta di Vaticano II, provando a dire ok, dove siamo arrivati dopo 30 anni su tutto, no? Quindi un po' con un istinto da summa medievale che veramente fa venire i brividi, e lo fa un po' in polemica, benevola polemica, con un'altra corrente che aveva provato a fare più o meno la stessa cosa, che è impersonata, per dargli un nome, da un teologo che si chiama Aranian, che aveva lavorato soprattutto sui temi della ragione umana, cioè che aveva considerato che il punto di unità possibile del tutto fosse la ragione e la ragionevolezza, la capacità di dar conto e dar ragione. Balthasar, per esagerare un po', sto facendo una roba che Balthasar mi picchierebbe, però per spiegarmi, considera come punto di partenza invece il cuore come punto di unità e l'estetica. Dunque chiama la sua Summa Teodrammatica, no? Proprio perché vuole elaborare a partire, cioè dice, del soddisfacente un punto di unità soltanto in termini ragionevoli, e parte un po' più dalla questione dell'estetica, dei sensi, della bellezza e così via. Balthasar è un autore che a me personalmente non piace perché è un conservatore in ambito teologico, è un po' di destra in ambito politico, cioè è uno molto tozzo e duro, no? Quindi non è assolutamente sospettabile di essere un rivoluzionario progressista che vuole buttare tutto a mano. Dopo questo immenso sforzo che ha fatto di rilettura, che ha grandi profondità, eccetera, eccetera, l'ultima pagina di questo lavoro finisce così, con questa citazione, quindi solo per spiegarvi, come dire, l'ambiente a cui questa relazione viene. Dice così: può accadere talvolta che le compagini delle istituzioni temporali si allentino. Esse sono veramente temporali. Il tempo le divora e le logora. Molte cose arrugginiscono, marciscono, devono essere sostituite. Addentellati in apparenza solidi si staccano, lasciano intravedere la luce o anche il buio. E fino a qua va bene, considerazioni di buon senso comune, le cose temporali si consumano, no? Come diceva la mia mamma, se usi le cose prima o poi si rompono. Certo, le stai usando, va bene. Se fosse così generico, resta lì. C'è un piccolo particolare, che lui aggancia a questa considerazione l'analisi della conclusione del libro degli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli si concludono con un naufragio, raccontato in modo diffuso e quasi divertito. Il naufragio della nave di Paolo. Sempre per i non addetti ai lavori, Atti nei primi 9 capitoli parlano...
L'anno scorso
l'ha fatto.
Sì, sì, l'abbiamo già usato, infatti, sì, sì. Allora, primi 9 capitoli parlano di Pietro e poi parlano di Paolo come se il testimone passasse a Paolo, quindi è chiaro che la nave di Paolo è la nave di Pietro, che nel nostro immaginario è la Chiesa, ed è chiaro che in Atti è questo. Il naufragio della nave di Paolo. Luca è perfettamente cosciente del simbolismo del suo racconto. La nave viene afferrata dal vento marino e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavano alla deriva. La nave viene prima fasciata con le gomene, poi si butta in mare il carico, infine i marinai smontano l'attrezzatura e la gettano anch'essi in acqua. Qui c'è una successione molto interessante, no? Perché prima si cerca di tenere tutto insieme, e storicamente un po' la crisi modernista, cioè si mettono corde per tenere quello che si sta sfasciando tutto insieme, no? Poi si butta a mare il superfluo, e forse è come dire il passaggio di Vaticano II, che sfronda e butta a mare il superfluo, ma poi si cominciano a buttare a mare anche le attrezzature, cioè apparentemente il necessario. E forse siamo in questa questione qui. Ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta. Paolo ha in sogno un avvertimento da trasmettere: non ci sarà alcuna perdita di vita in mezzo a voi, ma solo della nave. Infatti questa si schianta, la prua si incaglia in una secca e la popa si sfascia sotto la violenza delle onde. È interessante perché l'avvertimento in sogno a Paolo dice: la nave va perduta, chi se ne frega, ma non si perderanno vite. Che dice in qualche modo della centralità, cioè di che cosa è che è al centro. Chi sa nuotare si tuffa, gli altri si salvano su tavole o in spalle ai nuotatoni. La situazione è esattamente scatologica. La struttura come forma esterna va in frantumi. Ci si può salvare solo guadagnando terra sui rottami. Questa frase scritta da Balthasar è pesantissima, perché salvaci Signore, siamo perduti, gridavano anche i discepoli sulla barca di Pietro della sera. Casomai non aveste realizzato che la barca di Paolo è quella di Pietro, ve lo dico proprio, cioè che sia chiaro. L'uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, e l'uomo che ha confidato sulla roccia, che è Cristo, egli troverà la tavola di salvezza che lo porterà a riva, e queste saranno forse le spalle di uno che sa nuotare. Allora, abbiamo appunto già usato questo testo, perché è un testo che più ci lavoro su e più mi fa riflettere, nel senso che la prima lettura dice sì, le istituzioni si disfano, possono essere problemi eccetera, ma più lo leggiamo e più mi sembra che la questione non valga da una parte solo per la Chiesa, no? Cioè qui si parla pesantemente della barca di Pietro / Paolo, ma forse è un po' il tempo in cui stiamo vivendo, riguardo ad altre istituzioni che non supponevamo eterne, perché non le supponevamo di diritto divino, ma comunque le supponevamo ben solide, no? Da una parte, e dall'altra mi sembra che la lettura da cui vorrei partire oggi di questo testo che abbiamo già usato è chiedermi verso dove, cioè concentrare un po' più non tanto sul naufragio ma sull'esito finale, su questo salvarsi nuotando attaccati ai rottami o sulle spalle di qualcuno che sa nuotare. In qualche modo il problema della crisi è il problema di abitare la crisi, non della sua soluzione. Sembra una banalità, ma non lo è tanto. Il problema non è salvare la nave, ma che si salvino le vite umane. Non si tratta di avere delle soluzioni da proporre. Lo dico pesantemente perché sembra una banalità, ma invece cambia un po'. Ieri Sabino ci diceva la questione e la prospettiva con cui guardiamo le cose. Cambia un po' la prospettiva, cioè che cosa ci possiamo attendere e da chi, e che cosa possiamo offrire noi, no? La potenza della concentrazione sul risultato ci frega tutti in un tempo di crisi. Già in parte ieri mattina Sabino lo diceva, ma portare e sopportare il silenzio, no? La prima delle caratteristiche che emergeva dal, non è solo un atteggiamento ascetico, cioè non si può far diverso e bisogna pazientemente sopportare le persone moleste o il silenzio o quello che è, no? Non potendo far diverso, ma è forse proprio l'essenza della questione. Cioè, qui io, come dire, metto sul tavolo fin dall'inizio quello che è la mia domanda, su cui, come vi dicevo, sospetto che sia così, ma non sono del tutto sicura. Però mi sembra che forse l'unico modo da cristiani in questo momento di abitare profeticamente, nel senso in cui ci diceva ieri mattina Sabino, non profeticamente da Superman, ma profeticamente portando il peso, ma anche avendo una cosa da dire, la crisi, sia quello di annunciare che il problema non è trovare una soluzione. Convertire, nel senso di far girare lo sguardo dalla soluzione al metodo, se volete, a cosa succede nel frattempo. Allora, abbastanza velocemente sullo schema, perché questa è la tesi di fondo. Il primo punto è che questo dunque definisce la crisi come un'esperienza di transito, ma qui molte cose ci ha detto ieri mattina Sabino, quindi non mi soffermo molto. La crisi come l'esperienza di un transito dice quelle cose poetiche che forse abbiamo detto tante volte in questi ultimi anni, appunto dopo gli anni 60, sia a causa del Concilio che del 68, ma su cui, dopo averne usato la poesia, forse per la prima volta siamo chiamati a renderci conto che cosa vogliono dire davvero e non solo come espressione poetica, quando diciamo, ma l'importante non è la meta ma il cammino, no? L'importante non è dove arrivi ma il percorso, il transito, cioè tutte robe che abbiamo detto poeticamente. Forse questa crisi ci sta sfidando a comprendere fino in fondo questa esperienza qua. In qualche modo il testo di Atti ci dice che una riva c'è, ma la riva non è una soluzione, perché la barca arriva, non ci arriva. Cioè, in fondo noi abbiamo sempre l'ipotesi che il fatto che ci sia una riva significa che bene o male la barca sì, c'è la tempesta, si scassa un po', perde qualche pezzo, ma poi in qualche modo, almeno un po', la facciamo arrivare in porto. Invece no, arrivano proprio i rottami, la barca non c'è più. Quindi la riva non è una soluzione, è un approdo, è diverso. Da quale riva siamo partiti? Allora, ieri pomeriggio Sabino ci ha detto alcune cose che ci hanno convinto o no. Io vorrei, non come modo esaustivo, ma in qualche modo in modo integrativo rispetto a quello che lui stesso ci ha detto, richiamare tre punti che mi sembrano particolarmente significativi. Siamo partiti da una riva dove crescere era una certezza, crescere in tutti i sensi, economicamente, in termini di benessere, ma anche per esempio crescere spiritualmente. In fondo abbiamo avuto tutti l'illusione che se uno si impegnava, faceva le cose giuste, eticamente corrette, mangiava bio, yogurt, faceva molto movimento, faceva la meditazione trascendentale, sarebbe comunque stato migliore. Una delle cose che la crisi ci sta mostrando è che non basta fare le cose giuste per essere migliori, e che spesso, e qui rimando di nuovo al discorso di ieri mattina di Sabino, osare sapere è una fregatura, perché a volte crescere non è automatico, e uno dice in fondo se non lo sapevo era meglio da un certo punto di vista. Allora, crescere come una certezza è una riva che abbiamo lasciato, e, non, e ripeto, non è solo la decrescita felice dal punto di vista economico, dello sviluppo, anche quello, ma come tante, in tante altre cose, l'aspetto materiale, cioè l'illusione che il progresso sia sempre più cose, sempre più oggetti, sempre, è solo l'aspetto simbolico di un movimento molto più profondo, che forse è cominciato dalla paideia greca, cioè da molti anni addirittura prima di Cristo, che è l'idea di una crescita come certezza. Questa mi sembra una riva che abbiamo lasciato, e una delle questioni su cui le cosiddette giovani generazioni ci interpellano è la loro apparente non voglia di crescere particolarmente, che poi interpretiamo in tanti modi: menefreghisti, non vogliono impegnarsi, cioè ci abbiamo molte letture morali, ma apparentemente non hanno tanta voglia di crescere, secondo noi. Però forse lì c'è un nodo. Seconda parte di riva che abbiamo lasciato, il risultato come dovuto. Cioè, in fondo, mi pare che noi siamo rimasti in una logica che è quella che ci ha insegnato una società patriarcale e produttivistica, che sarebbe che se fai tutti i compiti ti danno 10. E noi ci continuiamo ad aspettare che la vita ci dia 10. E siamo molto incavolati quando uno fa tutti i compiti e la vita non ci dà 10. Come si permette? Ma, per esempio, questo atteggiamento l'abbiamo, per dire, rispetto all'autorità ecclesiale, no? Ma come, io sono un credente, mi impegno anche, faccio un sacco di cose, penso, mi formo, discuto, e l'autorità non mi benedice? Per esempio sperimento che l'autorità ecclesiale fa molto più schifo di me dal punto di vista spirituale, o morale, o personale. Questa delusione di non avere un padre che ci benedice, forse questo è il grande tema inaugurato da Kafka culturalmente, ma come dire, se i padri non ci benedicono siamo perduti, e i padri non ci benedicono più, che è uno dei motivi per cui sono cresciute le madri, no? Nel senso che, come dire, è parallelo al depotenziamento dei padri il fatto che l'autocomprensione delle donne e del loro ruolo è cambiata radicalmente, no? Ma il risultato come dovuto mi sembra una riva che abbiamo ancora una volta lasciato. Terzo, il diritto come acquisito. Qui il nostro pensiero va tutto alle pensioni immediatamente, ma non è solo quel diritto come acquisito che abbiamo perduto, no? È come dire, cavolo, per esempio, abbiamo faticosamente raggiunto un'idea di democrazia, ma questa è fatta, la possiamo archiviare, no? E invece no, no? Lo vediamo nell'ambito della politica, delle istituzioni sociali, ma anche in molti altri aspetti, no? cavolo, ma la partecipazione è una bella cosa. Com'è che c'è un sacco di gente che non la vuole? Non so, no? Cioè, ma come era un diritto, anzi io ti offro il diritto di partecipare. Boh, mi sembra questa un'altra riva che abbiamo lasciato e che ci mette in grande difficoltà, perché non sappiamo proprio più dove girarci, no? Boh. Verso dove? Allora, mi sembra che la riva a cui vorremmo approdare, qui l'ho messo in un modo un po' generico, ovviamente qui sarebbe molto utile fare un grande lavoro di confronto, di parola scambiata, metterci dentro a questa frase un po' generica tanti colori precisi, però mi sembra che tutti abbiamo un'aspirazione, ci piacerebbe approdare a una vita più umana, il piccolo particolare che non sappiamo più esattamente cosa vuol dire, e ogni pensiero che facciamo ci si deforma tra le mani. È come se questa idea di una vita umana fosse un blocco di cera molle che la prendiamo in mano e ci cola da tutte le parti, no? E non mantiene una forma, no? Allora, una vita più umana vuol dire una vita più giusta? Sì, però anche più misericordiosa, perché solo giusta rischia di essere molto violento. E, ok, sì, è anche più relazionale. Sì, ma non collettivista, per favore, perché io ho bisogno del mio spazio, quindi una vita più umana è anche una vita in cui io ho lo spazio che mi spetta. Sì, però troppo spazio per me da solo, alla fine sono da solo, cioè, e così via, no? Cioè ogni idea ci gocciola via tra le mani, no? Da questo punto di vista io credo che forse una delle questioni di cui dicevo prima, cioè abitare senza attenzione al risultato, è l'esperienza di quella frase che a me piace moltissimo, del Vangelo di Giovanni al capitolo 5, dopo la moltiplicazione dei pani, colligite fragmentan et pereat, raccogliete i frammenti perché non vadano perduti. È come se avessimo vissuto un grande periodo di abbondanza, una moltiplicazione dei pani che ci hanno nutrito gratuitamente, e mo siamo nella seconda fase, ci tocca raccogliere le briciole. Allora forse dobbiamo raccogliere i pezzi avanzati per provare ad immaginare cosa vuol dire una vita più umana fuori dai luoghi comuni e fuori dalle soluzioni puramente individuali, che è la grande tentazione. Cioè, ognuno di noi, per rispetto agli altri, per povertà, per mancanza di fiato, trova il suo equilibrio, no? E poi dice: no, ma io non posso mica imporlo agli altri, no? Cioè, gli altri pensate, no, era il corso precedente dove ragionavamo sulla possibilità di immaginare delle verità non violente. Per noi in verità e immediatamente ha una connotazione di violenza, no? Se io ti dico credo questo perché è vero, no vabbè, non essere tolleranti, tu credi quello che vuoi, cioè immediatamente c'è un passo indietro. Allora questa cosa di raccogliere frammenti perché non vadano perduti, di che cosa può essere l'approdo a una vita più umana? Da questo punto di vista io credo che la crisi come transito ci pone la questione di un transito comune. Cioè, cosa vuol dire appunto, e mi sembra la seconda profezia, no? La prima dicevo spostare l'attenzione dal risultato, la seconda profezia mi sembrerebbe questa di dire o insieme o niente. Mi sembrerebbe qualcosa che non è un valore circolante attualmente, e dove insieme non è sinonimo di tutti uguali, ma vuol dire proprio solo insieme. Giovedì con i monaci una riflessione è stata conclusa con una citazione di Isacco di Ninive che alla fine dice: perché non si può permanere nella gioia senza i propri amici. E io credo che questa questione qui ancora una volta è una frase che abbiamo spesso detto, una cosa che ci ripetiamo, ma di cui forse la crisi ci pone la questione di coglierla fino in fondo, di cosa vuol dire che non è un optional e non è una questione di bontà per cui io cerco la relazione con gli altri, ma è esattamente una mia necessità. senza gli altri non vado da nessuna parte. Allora, i due punti successivi, che spero siano relativamente brevi, perché sono, come dire, il tentativo di raccattare dei pezzi di cose che ci siamo già detti, ma provare a vedere se ci aiutano. Vedete che i titoli sono piuttosto complessi, ma il contenuto lo sarà meno. L'Eucaristia come paradigma nel cammino della conversazione, e poi una specificazione su come funziona il paradigma eucaristico. Allora, io credo che per questo noi abbiamo un modello nell'esperienza credente, che è l'Eucaristia. Abbiamo un modello molto forte per questa cosa qua: la non concentrazione sul risultato, l'insieme e l'abitare il tempo, cioè l'abitare il transito. Mi sembra che abbiamo proprio un modello comportamentale, metodologico, cioè da molti aspetti, simbolico, estetico, intellettuale. E vorrei partire con un accenno velocissimo a un testo che abbiamo spessissimo percorso insieme, che è il capitolo 24 di Luca, il racconto dei discepoli di Emmaus. A una comunità, quella lucana, che si diceva: cavolo, Gesù è venuto, ha salvato il mondo, è risuscitato, è sceso in cielo, tutto è fatto, quello che deve essere fatto è fatto, e perché il mondo non finisce? Questa è la domanda della comunità di Luca, che è esattamente la nostra, e cioè, cavolo, abbiamo capito tutto, tutto funzionato, come credenti sappiamo anche che Dio ci ama, cosa c'è ancora da fare? Stare qui a soffrire in questa crisi che non finisce mai? E la domanda che si chiama del ritardo della parusia, la comunità di Luca si chiede perché il mondo non finisce. Luca risponde con quel racconto del capitolo 24 che tutti conosciamo. I due che se ne andavano verso Emmaus tristi dopo la morte di Gesù e parlavano tra loro di quello che era accaduto, con quella dinamica su cui abbiamo ragionato tante volte, no? Che bisogna essere due, che uno da solo non basta, perché uno non parla da solo, e quindi che i due discorrevano, e che in questo discorso reciproco che si crea uno sbilanciamento, per cui un viandante silenzioso può avvicinarsi e dire: di che cosa state discorrendo tra voi? E in questi due che sono in cammino, dunque una doppia operazione di sbilanciamento, che è quando noi parliamo mettiamo fuori qualcosa, non siamo più padroni delle parole che abbiamo detto, gli diamo vita e gambe e loro vanno, e chi le ascolta, le travisa, le rifiuta, le accetta, le trasforma. E così camminando è la stessa operazione, il nostro corpo a ogni passo sposta il suo baricentro ischiosamente, e finché non riappoggiamo il piede a terra non siamo sicuri che ritroveremo un equilibrio. Allora, in questo duplice movimento di sbilanciamento, il viandante dice: di che cosa state discorrendo tra voi? Cioè il Signore entra non con una risposta ma con una domanda, e dice: bene. E loro infatti gli dicono: solo tu sei straniero. Riconoscono in lui un'alterità che gli fa dire: ma vabbè, proprio dove campi? E gli narrano una storia, cioè condividono con lui la loro autocomprensione, il punto dove sono, quello che sanno di loro stessi. Ed è su questo che si può esercitare la salvezza, sulla speranza delusa. Noi speravamo che fosse lui. E allora lui mi spiega le scritture. Bene, questo solo per richiamare questo testo che abbiamo visitato tante volte, e il movimento che questo testo indica, no? Vabbè, poi se mai ne discutiamo. Da questo punto di vista, in un pezzo dei nostri percorsi, in particolar modo nell'ultimo seminario dell'anno scorso, avevamo provato a vedere come concretamente si declinano queste caratteristiche dello stare insieme, che non è solo aspirazione spirituale, va bene, buona volontà, va bene, ci va, tutto questo ci va, ma non è che uno sta insieme semplicemente perché lo vuole, perché sennò è la stessa logica per cui uno si sposa perché si ama tanto e poi si lascia perché non si ama più, cioè è una logica veramente troppo infantile, in cui uno dice: no, no, ma io adesso mi sposo. Ognuno di noi da adulto sa che ci sono delle cose che sinceramente vorresti fare, persone che vuoi vedere o cose che vuoi mettere in atto, ma che poi in realtà non c'è mai il tempo giusto per farle, per cui di volta in volta rimandi, e che perché le cose davvero accadano nella tua vita devi strutturarti, cioè devi dirti ok, fissiamo la data, quella, perfetto, ci vediamo quel giorno lì, e allora ti vedi. Se tu continui a dirti no, ci vediamo, no, no, ma dai, poi ci vediamo, ma poi ci vediamo, la vita ti mangia e non ti vedi, no? Cioè non puoi affidare, anche se è sincero che vorresti vederti, lo dici davvero, no? Ma poi scappa via, è infinito. Allora, è esattamente la stessa questione, non possiamo affidare il nostro insieme, il nostro conversare, il nostro camminare solo alla buona volontà, no? A dire, ah, dovremmo sforzarci di stare insieme, sì, certo. E allora l'anno scorso, lavorando un po' su queste cose, avevamo, non so per chi c'era, se lo ricordate, lavorato un po' sul tema delle comunità di pratica, no? Cercando di mettere in luce alcune caratteristiche, alcune questioni che dobbiamo mettere in campo, perché solo se sono così ci costringono in qualche modo a stare insieme, a non poter decidere da soli. E le ho riscritte qui e non, in questo momento non le spiego una per una perché è veramente tardissimo, ma mi sembra che l'Eucaristia diventa un paradigma possibile del nostro stare insieme rispetto alla crisi, se noi siamo in grado non solo tra di noi, tra i credenti, ma tra tutti quelli che incontriamo, di mettere in opera come metodo queste questioni qua. Faccio l'esempio solo della prima, negoziazione e negoziabilità del significato, no? Diciamo, una comunità di pratica è tale se si percepisce continuamente che il significato condiviso può essere trattato, non c'è un'autorità esterna che ti impone un significato statico e che non può essere più ricompreso, reinterpretato, ridetto. Allora, qui c'è per esempio un elemento su cui noi come cristiani facciamo la fatica dell'accidente, no? Perché per la paura che la verità di Cristo non sappia difendersi da sola, la difendiamo dicendo questo non si può trattare, no? Gesù è vero Dio, vero uomo, e su questo non ci piove, no? Questo è un significato non negoziabile. E ieri Sabino ci diceva il problema è che delle nostre ragioni non siamo convinti noi, no? E quindi le usiamo come dei martelli sugli altri, no? Se io sono certo che Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio, non ho bisogno di usarlo contro nessuno, no? Ed è negoziabile tutto ciò che discende dall'umanità e dalla divinità di Gesù Cristo, negoziabile nella sua comprensibilità, cioè nel modo in cui io posso dirlo. Posso non usare mai l'espressione del dogma di Calcedonia e non parlare mai che Gesù sia Dio, negoziando di volta in volta le conseguenze di questo. Sono riuscito a spiegarmi o no? No, sì. Reagite, fate qualcosa, state tutti dormendo. No? Cioè, voglio dire, se la conseguenza del fatto che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo significa che, per esempio, niente di ciò che è umano può andare perduto e niente di ciò che è umano può essere demonizzato perché tutto è stato assunto, il mio problema non è convincere chi non crede in Gesù come Dio che Gesù è Dio, perché è una totale perdita di tempo fa sto lavoro, ma è negoziare continuamente cosa significa che niente dell'umano deve andare perduto, che qualsiasi esperienza di umano deve essere in qualche modo servita e salvata, anche laddove quell'altro mi dice no vabbè, però ci sono dei tagli, ci sono troppi pochi soldi, fino a qua possiamo arrivare, però questo ragazzino è troppo handicappato, non lo possiamo mettere in una classe come gli altri. È chiaro? E allora la negoziabilità di volta in volta per alzare sempre di più il fatto che l'umano sia tutto raccolto, questo sì che posso di volta in volta trattarlo, sapendo che non potrò ottenere subito tutto, ma che posso con gli altri ragionare su qual è il modo in cui salvaguardiamo il massimo dell'umano possibile e senza rassegnarmi mai in nome del fatto che Gesù Cristo ve lo dico l'uomo a che un pezzo di umano resti fuori, se non temporalmente, se non come vabbè oggi sono arrivato fino qui, più di questo oggi non ottengo, ma domani rinegozio. Si vede la questione o no? Molto perplesso. E ovviamente questo bisognerebbe ragionarlo per ognuno delle cinque caratteristiche, no? La densità in satura degli artefatti della replicazione dice che una comunità di pratica è tale se ciò che produciamo dice di sé ma anche rimanda ad altro, funziona come negli amori, no? cioè ciò che tu raggiungi dentro un amore, il momento di comunione, di comprensione reciproca, eccetera, funziona solo a patto che il giorno dopo hai di nuovo il desiderio di capirti di più, perché se quello che hai raggiunto ti acquisisce una volta per tutte e ti basta, dopo una settimana ti sei stufato. Non so se adesso la traduzione è becera, no? Però voglio dire, è esattamente la stessa questione. Cioè, se in ogni conversazione con gli altri, in ogni sbilanciamento, io penso, bene, ho salvaguardato i fondi pubblici alle scuole cattoliche, questo è un grande risultato, alla fine mi avvito, perché devo difendere quello e comincio a passare su tutto per difendere quello. Il problema è che ogni cosa che in qualche modo raggiungo è sempre in satura, deve rimandare a un altro significato, deve mandarmi da un'altra parte, perché se non mi manda da un'altra parte muore. E così via sui cinque significati, forse nel dibattito dopo, se ci aiutiamo reciprocamente a riempirli. Ultimo punto, paradigma eucaristico. Mi sono accorto che parlando di paradigma eucaristico, per me è una cosa su cui ho pensato tanto e ci ho lavorato tanto e quindi spesso uso questa espressione, credo di averla usata tantissimo in questi anni. Improvvisamente mi sono chiesto se avevo mai spiegato cosa intendevo e mi sono resa conto che forse non l'avevo mai fatto, e quindi ho provato a tentare di spiegare che cosa intendo quando dico paradigma eucaristico, riferito a Luca 24 ma anche riferito alla nostra esperienza quotidiana, al motivo per cui diciamo l'Eucaristia è fondamentale, fonte, culmine, senza Eucaristia un cristiano non vive, tutte quelle robe lì che diciamo. E perché? No? Perché l'Eucaristia funziona, non io la interpreto, io la sento, a me serve. Poi certo, nell'Eucaristia ci stiamo noi e a volte lo sentiamo questo, e a volte non lo sentiamo tanto bene, ne sentiamo una parte, va bene, questo ci sta tutto. Ma l'Eucaristia funziona di suo nella sua struttura liturgico-sacramentale secondo questo disegnino che ho fatto lì, che è il paradigma eucaristico, e che, se volete, possiamo spiegarlo con Luca 24, con l'esempio dei discepoli, lo possiamo spiegare in termini dogmatici, lo possiamo spiegare in termini liturgici, si può spiegare in mille modi, ma comunque funziona così. C'è una conversazione, e la conversazione è proprio questo luogo che dicevo adesso, di negoziazione, no? La conversazione è liturgicamente la prima parte della messa, la liturgia della parola. La conversazione è quella tra i due discepoli e poi il viandante che arriva. La conversazione è quando ci veniva detto che uno va alla messa portando tutta la sua vita, no? Che per noi andava a conflitto con l'idea ottocentesca che non bisogna distrarsi, perché se porto la mia vita poi mi distraggo, secondo noi, no? E così via, cioè la conversazione è proprio come immaginiamo il senso profondo di quello che intendiamo tra adulti quando diciamo conversazione. Non è una chiacchiera, non è semplicemente quello che uno si dice in ascensore, dice tornato freddo, sì, è freddo, cioè, non è quello, non è l'ululato di te. La conversazione è di quelle cose abbastanza rare che richiedono il nostro impegno, ma anche un pizzico di fortuna e un'alchimia che non dipende solo da noi, di quando uno dice ieri sera, guarda, è stata proprio una serata un po' speciale, no? E non basta essere amici, decidere che ci vediamo, aver piacere di vederci, devono succedere delle alchimie, no? Ci deve essere la mia disponibilità, quella dell'altro, che non siamo tutti troppo stanchi, devono succedere tante cose, per cui uno ci mette tutto, no? Perché la serata sia carina, chi ospita fa di tutto per ospitare bene, per combinare bene gli ospiti, per creare la situazione positiva, tutti ci mettono, ma non sempre, no? C'è quell'alchimia speciale che uno il giorno dopo dice guarda, una serata veramente speciale, una conversazione che non avrei smesso più, no? Curiosa, intelligente, che mi ha dato, aperto dei mondi, che contemporaneamente in cui mi sono sentito ascoltato, cioè mille caratteristiche, ok? Conversazione. Questa idea nella vita spirituale è stata usata per almeno due secoli, 600 e 700, a partire dall'idea dei salotti spirituali, la Madame Guyon e tutti questi salotti in cui facevano, poi questo prende una forma standardizzata, ma i moderni avevano capito bene e lo facevano a partire dall'idea che è messa in circolazione da Sant'Ignazio negli esercizi spirituali di conversazione. Proprio, cioè, c'è anche tutta una lunga storia dietro questa parola, però diciamo la conversazione è la prima struttura base del paradigma eucaristico. E per esempio questo dice lo strutturale dell'insieme, perché nessuno parla con un muro, ci va un altro, un interlocutore, se no non c'è conversazione. La conversazione interiore sì, dura un po', può esserci in casi eccezionali, se proprio sono sperduto sulla cima dell'Everest me la conto, no? E mi ricordo le conversazioni fatte, cioè non è escluso in assoluto, esiste, ma non è la forma ordinaria della conversazione. La bellezza della conversazione è che c'è un altro che magari conosco da una vita, ma che mi stupisce, che mi racconta una cosa che mi fa, mi apre un mondo. Boh. Secondo elemento, la conversazione genera necessariamente dono / sacrificio. Ho messo la parola classica della teologia, che è quella riferita alla scrittura, il sacrificio di Cristo, e poi la parola contemporanea, dono, tutte e due le abbiamo un po' usurate. L'idea è proprio l'idea antropologica, Lévi-Strauss, di dono, cioè il dono è ciò per cui la mia struttura fondamentale di esistenza si relaziona non solo secondo leggi economiche, c'è un sopra più simbolico in ogni esperienza di vita, no? Al punto che anche nell'esperienza economica il denaro ha comunque una potenza simbolica. Uno non compra mai solo la merce che compra, compra anche l'immagine, un mondo, un sogno, un desiderio, no? Compreso se dico me compro, come era G, il cioccolato, sono passato al supermercato, ho visto il cioccolato, ho detto non resisto e mi sono comprato, perché mi è venuta una gran voglia di cioccolato. Uno compra per esempio una gratificazione immediata, no? Cioè, compri tante cose. Allora, però il dono è la struttura che fa più attenzione al dato simbolico che a quello mercantile. C'è una percentuale, no? Nello scambio, e dunque si va da io frego te e ti pago molto meno di quanto vale qualcosa, che è il dato più mercantile possibile, all'altro estremo, che è il dato più simbolico possibile, che è il sacrificio. Gratis ti regalo la vita. È un continuo, non sono due cose diverse, no? Sono lo stesso meccanismo con accenti diversi. Ciò di cui noi facciamo memoria nell'Eucaristia è il sacrificio di Cristo, cioè lo sbilanciamento radicale dal lato del sacrificio. E noi arriviamo tutti un po' sbilanciati dalla parte del mercantile, perché siamo umani, e facciamo sempre l'esperienza di essere incantati, grati e meravigliosamente stupiti che ciò che non ci meritiamo ci è dato, e dunque che possiamo anche noi un po' alla volta imparare una logica di dono. Una conversazione genera questa possibilità, perché è solo dalla conversazione che nasce la possibilità di ricevere il sacrificio, e questo ci definisce come un nuovo noi. I discepoli di Emos che parlavano al singolare all'inizio del brano, quando tornano verso Gerusalemme parlano al plurale, il Signore ci è apparso, eccetera, perché il sacrificio lega indelebilmente, ma non per una scelta. Chi ha attraversato la stessa battaglia è come i colonnelli inglesi che sono tornati dalla stessa colonia, cioè c'è un legame, no? Nella nostra vita facciamo continuamente questa esperienza. Ci sono esperienze della vita che ci legano indelebilmente ad alcune persone che magari poi non frequentiamo più, non vediamo più, ma in cui sentiamo che il legame è indistruttibile, perché non è solo il legame tra me e te, quello scelto, eccetera, ma è passato attraverso un sacrificio, un'esperienza di storia paradigmatica. Allora, l'Eucaristia funziona così, una conversazione che attraverso il sacrificio di Cristo, che diventa la nostra esercitazione del dono, provoca, costruisce e crea un nuovo noi. Questo ovviamente avviene in modo simbolico rituale nella liturgia, liturgia della parola, liturgia eucaristica, e Padre nostro e alla fine cibo comune e missio finale, e la struttura simbolico rituale di questa roba avviene in modo un po' esperienziale, più psicologico, eccetera. Se siamo in una Eucaristia di amici, ci riconosciamo reciprocamente, eccetera, eccetera, avviene in mille modi, ma è sempre lo stesso paradigma che funziona. Io mi chiedo che cosa voglia dire abitare profeticamente la crisi a partire da questo paradigma. E dico solo due sottolineature su questo e chiudo. Da una parte questo paradigma è identificativo ed esclusivo, cioè l'Eucaristia è riservata ai battezzati e se uno non è battezzato non ci può andare, ma di più ancora l'Eucaristia è l'unico luogo della fede cristiana che prevede delle esclusioni, la scomunica, perché i cristiani sono tali esattamente in quel luogo lì, quello è il loro luogo originario, e dunque c'è un tema identitario molto forte, diventa esclusivo, e a noi questa roba ci fa oggi particolarmente molta impressione, ma mi sembra che lì ci sia un dato invece da raccogliere fondamentale, che sarebbe che l'Eucaristia è identificativa ed esclusiva perché noi possiamo convertire solo noi stessi, perché io posso solo decidere per me di entrare in una logica di sacrificio, e dunque il problema non è di escludere gli altri ma di tenere dentro noi, e funziona come la clausura monastica. Noi viviamo la clausura monastica come a me non mi lasciano entrare, ma il problema non è questo per i monaci, non è che non lasciano entrare me, è che tengono dentro loro, è diverso. Allora oggi, per la sensibilità di oggi, ogni esclusione è vista come mi tengono fuori, ma qui l'interpellante, poi bisognerebbe trovare le forme oggi che si capiscano, tutto quello che volete, ma la questione teologica in gioco non è che l'Eucaristia prevede la scomunica per tenere fuori qualcuno, ma prevede la scomunica per dire a me che io posso convertire solo me stesso. Ma contemporaneamente, infatti, l'Eucaristia è necessariamente un verso gli altri, perché l'unica chiave di questa faccenda, se parte della conversazione, è che un altro esista, che un altro ci sia, e dall'altro che io posso mettere in moto questo meccanismo. Allora, su questi due punti qua è uno dei, non l'unico, né il primo, ma uno dei grossi buchi di cui vi dicevo, cioè mi piacerebbe, vedo che c'è una questione importante, ma perché per esempio rispetto alla logica della crisi, che cosa vuol dire che io posso cambiare su me? Da una parte io lo capisco molto bene, perché capisco che non c'è niente di peggio al mondo che uno che ti spiega cosa devi fare e che ti viene da voglia di dire, se ce l'hai così chiaro fallo, non sta a spiegare a me cosa devo fare io, fallo tu, no? Cioè, e che anche nei rapporti umani, ad esempio, è chiaro che per esempio in un amore io posso intuire che l'altro sta in una difficoltà, avrebbe bisogno di essere aiutato a diventare diverso da se stesso su alcune questioni, posso cercare di sostenerlo, di spiegarlo, di incoraggiarlo, ma alla fine io non lo cambio, io posso solo cambiare me nel sopportare lui che è così e poi sperare, provare, incoraggiare, cioè fare un sacco di cose intorno, di gran casino, per dargli una spintarella, ma o lui decide che o lei decide che deve cambiare e che vuole andare in quest'altra direzione e eventualmente mi chiede aiuto, o se no l'unica operazione che io posso fare è cercare di cambiare me, perché quella cosa non mi dia troppo fastidio, no? Cioè uno può cambiare solo se stesso, da una parte questo è un po' esclusivo, sì, ma è molto chiaro. Dall'altra è vero che, per esempio, quale motivo ho io di cambiare se non amo un altro insopportabile? Non ho nessun motivo di cambiare se non a causa di un altro che sperimento come insopportabile ma amato, e dunque dici, cosa faccio? Lo ammazzo? Lo lascio? Cioè, no, me lo tengo perché è così, è odioso? Sì. Riesco a pensare a me stesso in un altro luogo? No. E allora mi organizzo per cambiare io, perché è l'altro il luogo del mio cambiamento, in realtà, l'altro amato, evidentemente. Però mi sembra che lì c'è da lavorarci un po'. Qui mi fermo, ho già parlato troppo, ma comunque, come vedete, più che mai un cantiere, cioè più che mai una roba un po' scoordinata e non troppo completa. Però mi sembra che rispetto alla domanda che ponevamo ieri pomeriggio a Sabino, cioè ok, ma dici da qui in poi, io personalmente non so per quali risultati, ho cercato di fare uno sforzo che dà un po' per scontato le cose che ieri, cioè sono d'accordo con quelle cose lì, siamo credo d'accordo, provo a dire però una cosa di più da un certo punto di vista.